15:35 minuti. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. È un traditi dalla fretta molto speciale. Speciale perché con Alessandro Braga. Buongiorno Alessandro.
Ciao Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Come si dice, in tempi non sospetti avevamo programmato, visto che traditi dalla fretta stiamo anche parlando degli album che hanno compiuto 50 anni, avevamo, mi sembra lunedì scorso,
sì,
la prima puntata avevamo deciso di dedicare dello spazio all'album di Guccini che in questi giorni compie 50 anni, così come altri album che hanno compiuto 50 anni e che stiamo raccontando.
In realtà ne avevamo già iniziato a parlare questa primavera quando si ragionava, esatto, su come inserire anche nel palinsesto estivo di Radio Popolare le celebrazioni per i nostri 50 anni. La tua idea era raccontare degli album importanti che erano usciti nel 1976 e ci eravamo parlati, avevamo parlato appunto di Via Paolo Fabbri 43. All'inizio di settimana scorsa, più o meno con l'inizio del palinsesto estivo, ci eravamo detti partiamo subito con Guccini, la prima settimana, cioè quella finita ieri, e ti avevo detto, per questioni di orari di lavoro, di redazione, sì, facciamo settimana prossima perché sono sempre il pomeriggio e possiamo fare una striscia quotidiana parlando ogni giorno di una delle sei tracce, quindi un giorno ne accorperemo due di tracce e poi vabbè, giovedì è successo quello che tutti sappiamo, abbiamo iniziato questa lunga diretta perché non si è ancora interrotta di fatto su Francesco Guccini e oggi quindi a maggior ragione sono qui per parlare di Via Paolo Fabbri 43.
Abbiamo scelto come primo brano L'Avvelenata e poi raccontiamo la storia, il testo di questo brano, ma questo brano è, come si può dire, è stato attenzionato anche dai rapper.
Sì, ma sai, sì, una cosa, nel, oddio, adesso non ricordo l'anno esatto, comunque metà anni 90, tournée di Guccini, io ero a vederlo, se non ricordo male, al Palatrussardi o al Forum, uno dei due, probabilmente al Forum di Assago, e a un certo punto Guccini, che parlava tantissimo durante i suoi concerti, dice: dicono che Guccini fa tutte le canzoni uguali, sempre i soliti quattro accordi. Non è vero, ho fatto anche una canzone rap e è partito rappando proprio col gesto classico dei rap, io L'Avvelenata, facendo ma sì, avessi previsto tutto questo, così. E hai ragione però che alcune strofe dell'Avvelenata l'anno scorso sono finite in un album di un rap italiano, di Fabri Fibra,
che era Mentre Los Angeles brucia, il suo album, e c'era questa Avvelenata, tra parentesi si chiama Pretesto.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Io canto quando posso, come posso, quando ne voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa, fai i miei rischi, non comprate i miei dischi, se sputatemi addosso.
Perché dopo due dischi vanno a Sanremo, che bisogna fare di più, ma bastava meno. sicuro rinnovo il contratto dopo sto pezzo. L'industria che è un supermercato, mettimi il prezzo.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e poi testo, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni. Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa, fai i miei rischi, non comprate i miei dischi, se sputate mi addosso.
Dici fai uno sforzo, esci dalla tua zona di comfort. Ma io non vedo comfort. Se dici niente foto, poi passi da stronzo. Tutti che fanno promo è tutto pronto. Se dici cosa provi, tutti contro. Ogni successo crea un rimorso. Non ci pensare, fatti un sorso. Guarda di qua, fai già lo sponsor. Se solo l'avessi previsto. Chilometri, viaggi, discorsi, le facce, ricordi che neanche registro. Davanti a me guardo l'abisso, questa vita mi ha crocifisso, mi lancio per finire il disco.
Perché hai scelto di iniziare con La Velenata?
Perché era la più facile. Ammetto che la scelta è stata, insomma, quella più conosciuta, è uno dei brani più celebri di Guccini. Ho pensato che ancora sull'onda emotiva della morte di Francesco Guccini era meglio partire questa striscia di questa settimana con la canzone più conosciuta, anche se nell'album Via Paolo Fabbri 43, secondo me ci sono delle canzoni meravigliose. Lo stesso Guccini La Velenata non l'ha mai amata troppo, è stato uno sfogo, l'origine è stata uno sfogo perché 2 anni prima, nel 74, era uscito l'album Stanze di vita quotidiana. Poco dopo questo allora giovane critico musicale Riccardo Bertoncelli l'aveva recensita stroncandola completamente, di fatto dicendo Guccini non ha più niente da dire, in qualche modo si è venduto al business delle case discografiche, deve far uscire un album perché deve farlo uscire. Lui se l'era presa male e aveva buttato
e l'ha dissato
e aveva buttato giù di getto questa canzone. Ma all'interno di Via Paolo Fabbri 43 c'è tutta la poetica di Guccini, forse lasciando perdere la produzione più recente. Quando dico di più recente parlo dalla seconda metà degli anni 90 al 2012 con l'ultima Thule, però diciamo quella più storica di Guccini. Via Paolo Fabbri 43 a mio avviso fa un po' il paio con Radici. Radici ha la foto della sua famiglia, dei suoi antenati davanti al mulino di Pavana, dove poi Guccini si è ritirato a vivere negli ultimi anni. Via Paolo Fabbri 43, in copertina al faccione di Guccini, che tra l'altro è stato usato poi sempre per i biglietti negli anni, nelle tournée successive fino alla fine, ma il suo indirizzo bolognese, Via Paolo Fabbri 43, quindi è quella dove mette di più le sue radici, appunto, così. Dicevo, poi parleremo delle altre canzoni, L'Avvelenata è arrivata così, di getto, come risposta a Riccardo Bertoncelli. Cosa ha fatto Guccini quando in questi giorni lo abbiamo ricordato col suo registro alto, registro basso, in questo caso c'è il registro più popolare, credo che i ragazzini disattenti a Guccini l'abbiano imparata solo perché è piena di parolacce.
Ho sentito qualcuno dicendo a Radio Polare che si è innamorato di Francesco Guccini perché c'era una canzone con le parolacce.
Ecco, diciamo che è L'Avvelenata, dove mette dentro tutte le parolacce. Poi in realtà mette dentro anche la metodica del dubbio che Guccini ha sempre portato avanti e l'ha sempre accompagnato nella sua vita, in quelle frasi io tutto e niente stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone. Certo, da un lato c'è l'aspetto di quello che tutti gli stavano dicendo, cioè i critici, in particolare Bertoncelli gli stava dicendo che ormai era tutto il contrario di tutto, però c'è anche un suo ragionamento su chi era e sul suo metodo, appunto, del dubbio. Nella title track, nella canzone Via Paolo Fabbri 43, di cui parleremo nei prossimi giorni, ad esempio cita proprio Cartesio, Descartes, dice da quando ho incontrato Descartes, e poi dice ma pensa se le canzonette me le recensisse Roland Barthes. Insomma, questi due sono i due estremi per quanto riguarda i registri di Guccini in un unico album, il popolare, anche volgare, appunto, le parolacce nell'Avvelenata, invece poi Via Paolo Fabbri 43, richiami sia letterari sia musicali anche, sì, altissimi, devo dire. Quindi abbiamo deciso di partire così, partire facile con L'Avvelenata per celebrare, ricordare un album. La rivista Rolling Stone l'ha messa al 29° posto tra i 100 migliori album della musica italiana del secolo scorso. E comunque molto alto.
Tu dove la metteresti?
Allora, questo album è... Io Guccini lo adoro tutto. Devo dire che non ho trovato mai una canzone, nemmeno un album.
No, come album, sì.
Una canzone. Come album anche per me molto alto, anche se ti devo dire che... vabbè, quelli dal vivo sono meravigliosi. Fra la via Emilia Luesta, ma perché ha riempito Bologna con più di 100.000 persone, ha raccontato tutta la sua epica. Ho l'album concerto del 79 con i Nomadi, e devo dire che anche Quasi come Dumas, che è un album da live in cui c'è un solo inedito, ti ricordi quei giorni di metà anni 80, se non ricordo male dell'87, mi piace molto. Tra quelli studio, ad esempio, in questi ultimi giorni, dalla morte di Guccini, lo sto ascoltando praticamente continuamente, i vari album ho riscoperto, ho ritirato fuori, mi sono tornati in mente i pezzi di Amerigo, un pelo successivo, del 78, è l'album dopo, sì, è l'album dopo, che è una cosa stupenda e meravigliosa, però molto alto, in particolare forse...
Come si dice, nella cinquina.
Sì, ma proprio perché ha dentro tutto, sì, ha dentro davvero tutto, da Via Paolo Fabbri 43 alla la politica con una Piccola storia ignobile, la questione degli aborti clandestini, a la notte per lui così bella da portare avanti, ma anche lì c'è molta politica, gli anarchici li hanno sempre bastonati, il libertario è sempre controllato dal clero dello Stato, sì, canta in Canzone di notte numero 2, L'Avvelenata, l'abbiamo detto, e poi c'è L'Amore, o meglio il Quasi Amore, la canzone Quasi d'Amore di Guccini, che si conclude, ma forse sto anticipando un po', quello diremo nei prossimi giorni, però quella che si conclude con Amare grattarsi, quindi la quotidianità dei gesti in un rapporto quasi d'amore, e poi Il Pensionato, che è Il Tempo. È il tema che l'ho attraversato sempre. Cantare Il Tempo Andato sarà il mio tema. Cantava nella canzone tema precedente a questo album. Ecco.
Bene.
Così. Partiamo così. Siamo partiti così con Fabri Fibra, che l'ha riattualizzato.
Grazie, Alessandro.
A domani. Ciao, ciao.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruir su macerie o mantenermi vivo. Io tutti, io niente, io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista. Io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,
io falso, io vero, io genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco saper usare o no ad un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un Pio, un Teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto.
Notte delle stelle cadenti.
Stanotte finire
Questa è Traditi dalla fretta, e Traditi dalla fretta vi facciamo sentire un'intervista realizzata da Nicolò Vecchia proprio quest'anno. L'integrale l'abbiamo mandata, mi sembra, il primo di maggio, ed è l'intervista a Glenn Hansard, che ricordiamo è morto il 29 di luglio, un incidente di moto a Dublino, aveva 56 anni. E quindi così ci piace ricordarlo ancora con questa chiacchierata di Glenn Hansard con Nicolò.
Sing with us. Come on, my little ruin, won't you open up and let me in? Time has not been kind, but you're still standing here. Leave a light on in your window, won't you let me see a sign? It's gonna take more than smoke and mirrors now for me this time. Come on now, Mr. Sorrow, sing yourself a different song. That melody that made you is now a worn-out sing-along. Oh yeah, everybody's looking at you, but I can't stand to watch. I've seen the scene come and go too much. And oh, how you struggle.
Bentornato a Glenn Hansard sulle frequenze di Radio Popolare. L'occasione per averti di nuovo come nostro ospite viene dalla pubblicazione di un tuo nuovo disco che si chiama Don't Settle, Transmissions East and West. Un disco live registrato in due serate a Berlino, di cui da pochi giorni è uscito il volume 1, mentre tra qualche mese uscirà il secondo. È un live che viene in qualche modo presentato come una retrospettiva della tua carriera, ma interpretata all'interno di un concerto. Ci racconti com'è nata questa idea?
Yeah, it was kind of it was just a kind of a fun idea to try capture the songs in raw form, meaning like unedited, unfiltered, to try do it in front of a real audience. You know, I remember hearing that Bob Dylan recorded.
È stata semplicemente un'idea divertente, provare a catturare le canzoni in una forma grezza, non editata, non filtrata, e farlo davanti a un pubblico vero. Mi ricordo di aver letto anni fa che Bob Dylan registrò Another Side of Bob Dylan davanti a una ventina di amici. Quella cosa mi è sempre rimasta in testa. Se hai delle persone in studio, sicuramente questo ha un impatto sulla registrazione, perché ti porta a suonare in modo diverso, ad abitare la canzone in modo diverso. Quindi l'idea molto semplice era proprio questa: fare tutto davanti a un pubblico, circondato da persone, circondato da amici, e vedere cosa succedeva. Non ci siamo messi troppo a pressione, abbiamo pensato, facciamolo, filmiamolo. E se viene bene, se funziona, ottimo. Se non funziona, beh, chi non risica non rosica.
And so this was the very simple idea of doing this in front of an audience surrounded by people, surrounded by friends, and to see what happened. And we didn't put too much pressure on it. We sort of thought, well, let's do it, let's film it, and if it looks good and if it works out, that's great, and if it doesn't, you know, nothing ventured, nothing gained.
Ci dici qualcosa della band che hai scelto per questo disco? Negli ultimi anni hai lavorato con musicisti diversi, costruendo suoni differenti nei tuoi vari dischi. Che scelte hai fatto in questo caso?
Well, I mean, the beauty of kind of being solo is that you get to do things whatever way you feel like doing them in the day, you know. So the musicians that I've used on this recording have been the touring band I've been with for.
La bellezza del lavorare da solo è che puoi fare le cose come ti va di farle in quel momento. I musicisti che ho usato per questa registrazione sono la band con cui sono in tour da almeno 10 anni. E poi alcuni membri dei Frames, con cui suono da 30 anni. Quindi è stata, diciamo, la mia band più familiare. Joe, ad esempio, ha fatto parte di tutte le band in cui ho suonato. È stato bellissimo andare a fare questo lavoro con le persone che conosco, di cui mi fido di più, perché significa anche che, quando siamo sul palco insieme, non dobbiamo pensare troppo. Ci guardiamo e in qualche modo sappiamo già cosa pensa l'altro. È una cosa preziosa che si costruisce solo dopo molti anni in cui suoni con degli amici. Sviluppi una specie di telepatia quasi.
It's a very precious thing that only builds up after many years of playing music with friends, that you develop this kind of almost telepathy.
When you climb the hill of vision, as above, so it was below. Through the apathy and derision, each step ascending you took alone. And when they pin you in the corner, pay no heed to their droning on, 'cause you're not going back where you don't belong. Well, you rose up through the ranks now, and you worked hard for your luck. You've only got yourself to thank now, you and everybody else in the book. And there are hidden hands to guide you, the forces now at play. But you got to learn to get out of the way. Oh.
Glenn Hansard, oggi ospite delle frequenze di Radio Popolare. Mi incuriosisce il modo in cui hai affrontato la sfida di rivisitare canzoni che vengono da epoche molto diverse della tua carriera. Hai cercato un suono che tenesse insieme tutto questo repertorio?
You know, not really at all, to be honest with you. I just wrote a set list. I treated it like it was a concert. It was my birthday and we were in Berlin and we were doing two nights and we were going to record it and film it. But I didn't give it too much thought. I think if I did...
Sinceramente, per nulla. Ho semplicemente scritto una scaletta. L'ho trattato come se fosse un concerto. Era il mio compleanno, eravamo a Berlino, dovevamo fare due serate, registrarle e filmarle. Ma non ci ho pensato troppo. Credo che se ci avessi pensato di più, avrei messo dentro anche canzoni come Falling Slowly. L'avrei probabilmente trattato come una retrospettiva, come una specie di greatest hits dal vivo. Ma in realtà io non ho hit, ho dei dischi e quindi ho semplicemente trattato il tutto come un concerto. Quella sera abbiamo anche improvvisato molto, non avevamo provato tanto. Siamo entrati, abbiamo usato l'energia del pubblico in sala e abbiamo suonato due concerti. Poi più avanti ho riascoltato le due serate, di volta in volta abbiamo scelto la versione che suonava meglio. Davvero, sinceramente, non ci abbiamo messo troppo pensiero. È stata un'esperienza affascinante, era soltanto un concerto.
We just kind of edited whichever song sounded the best. And we really didn't put too much thought into it, to be honest with you, Niccolò. It was a fascinating experience. It was just a gig.
È molto interessante come la spieghi, perché questo chiarisce un dubbio. L'impressione che si ricavava anche dal modo in cui sono stati presentati i primi singoli usciti era che questo live fosse pensato proprio come un best of dal vivo. Vorrei però tornare ancora a quelle due serate e alla scaletta che hai preparato. È stato in qualche modo diverso rispetto allo scrivere una scaletta per un altro tuo concerto qualsiasi?
So I looked at it, I thought about it and I thought, well, you know, what are the, you always want to play the songs that are moving you. You always want to play the songs that you can enjoy, that you can really enjoy the most. And when you pick the right songs.
Allora, ho ragionato così. Vuoi sempre suonare le canzoni che ti emozionano di più in quel momento, le canzoni che riesci davvero a goderti. E quando scegli le canzoni giuste per una scaletta, per qualsiasi scaletta, sono le canzoni stesse che cominciano a cantarti. Quindi, in pratica, ho scelto le canzoni a cui avrei davvero voluto poter dare una seconda possibilità in studio. Per esempio, Don't Settle. Quando l'ho registrata per This Wild Willing, era praticamente un demo. Se ascolti quella registrazione ti accorgi che la canzone non è ancora del tutto formata. E poi un'altra come Down on Our Knees. Anche lì la registrazione l'avevo fatta in Italia e ne ero contento, però non avevo la sensazione che ne avessimo davvero catturato l'essenza, perché le canzoni si sviluppano mano a mano che le suoni dal vivo. Una volta che cominci a portare un brano in concerto, prende un'altra vita, diventa più solido, magari anche più spigoloso. Quindi ero felice di avere l'occasione di rimettere mano ad alcune di queste canzoni che avevo già registrato e di ritrovarle in un contesto forse più rock and roll, più disinvolto, più rilassato. Per me era una cosa molto importante e sono contento per le canzoni stesse. L'idea era proprio questa: come posso rimettere in cornice questa canzone? Il mio manager dell'epoca aveva ascoltato un nostro concerto in Olanda e mi disse: ho adorato il concerto che avete fatto. Però poi ho costruito una playlist su Spotify con la stessa scaletta, prendendo le versioni dai dischi. E devo dire che mi ha colpito un po' meno. Le canzoni sono belle, suonano bene anche in studio, ma non hanno l'energia che avete dal vivo. E allora ci siamo detti, perché non mettiamo insieme una registrazione in cui queste canzoni possano vivere davvero in una dimensione live? È stata lì che è nata l'idea del disco. Abbiamo deciso di farlo al Funkhaus di Berlino per via della forma circolare della sala e anche perché ha uno studio adiacente, quindi potevamo registrare tutto come si deve. Ho guardato la scaletta e ho pensato, d'accordo, un paio di canzoni dei Frames, un paio degli Swell Season e per il resto pezzi della mia carriera solista. Quindi ho scelto Fitzcarraldo e Revelate dei Frames, ho scelto One of Us Must Lose, che è un mio brano, ho scelto When Your Mind's Made Up dalla colonna sonora di Once, perché quel pezzo l'ho suonato tantissimo e mi piace suonarlo ancora, quindi mi sembrava naturale che fosse anche su questo disco. Ma davvero l'ho trattato come un concerto e basta.
A couple of songs from the Swell Season and then the rest of it will just be songs from my career. So I picked Fitzcarraldo and Revelate from the Frames, I picked One of Us Must Lose. Actually, I think that's from my record. I picked Minds Made Up from the One soundtrack. That's it, because I play that song a lot. I love playing that song. So it felt like a natural song to have on that record. But I really just treated it like a gig.
Era un brano dell'intervista, lo speciale a cura di Nicolo Vecchia a Glenn Hansard. Troverete il podcast integrale sul sito di Radio Popolare. Questo sabato si è commemorato la strage, la tragedia di Marcinel. Si è occupato il giornale radio, Popsera il giorno prima, Itaca il sabato, dove Mattia Guastafiero ha intervistato per esempio Paolo Riva, autore di un podcast che si chiama Ultimi Minatori, è un giornalista e che ha praticamente passato la vita a cercare storie per raccontare la grande storia che è una tragedia che non riguarda soltanto Marcinel, ma quello che è stato il boom economico, la crescita economica in Europa, che comunque alla fine il risultato è stato anche tantissimi operai, tantissimi minatori l'hanno pagato con la vita. Parlavo di questo podcast che chiama Ultimi Minatori, comunque dentro ci sono tutti gli estremi, sono 4 puntate. Facciamo sentire soltanto l'intro di questo podcast, poi chi vuole ascoltare diciamo, tutte e 4 puntate lo trova su Spotify.
Berlino Rota, la giornata dell'8 agosto 1956, comincia come tante altre. Il turno di notte in miniera, la risalita in superficie e l'agognata doccia prima di rientrare a casa. Da quando è arrivato in Belgio, questa è la sua quotidianità, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Quella mattina, però, la sua routine viene interrotta.
Quel giorno che è successo, facevo il turno di notte anch'io. E quando sono andato su, perché sai, alle 6 dal primo turno scendi e quelli di notte monta nello stesso momento. Dunque, quando sono andato alla superficie, mi preparavo per andare a fare il mio rapporto come ogni giorno. C'è una persona dell'ufficio che viene a chiamarmi e mi disse che l'ingegnere mi chiamava di andare d'urgenza. Quando sono arrivato là c'era Monsieur Dete mi disse: Lino, vi ho preparati, ho già avvisato gli altri due, che sarebbe dunque Mayence Robert e David Donat, tre soccorritori, perché dovete partire a Marcinelle, c'è una catastrofe enorme.
Lino è un soccorritore e sa bene che a quel tempo in Vallonia, la regione meridionale del Belgio, gli incidenti nelle miniere di carbone non sono una novità, ma una triste costante. In quell'occasione, però, ci si accorge fin da subito che le proporzioni del disastro sono senza precedenti. Un incidente ha causato un incendio e sottoterra sono rimasti centinaia di minatori intrappolati. Fuori, le famiglie ad aspettare. Dentro, le condizioni arretrate della miniera del Bois du Cazier di Marcinelle rendono le operazioni ancora più complicate. E intanto, dai siti minerari della zona, giungono sul posto decine e decine di soccorritori come Lino.
Una tristezza, perché questa gente che sono rimaste lì, attaccati lì a quei cancelli, settimane senza staccarsi dai cancelli, bambini che piangevano, una cosa veramente triste. Dopo il resto dentro all'interno, dall'interno c'erano solo dei giornalisti, via via tutto, giornalisti, la polizia e tutto assieme. La situazione era triste, era molto triste.
Quello che Lino ha vissuto in prima persona, una decina di giorni dopo viene raccontato in tutta Italia dall'Istituto Luce, che ricostruisce così l'incidente di Marcinelle nel suo cinegiornale.
Il fumo denso ed acre proviene dal pozzo numero 1. Da quasi 1000 metri di profondità vi arde un intero filone carbonifero. E là, sottoterra, ci sono ancora 261 uomini, 139 italiani. Da tutto il Belgio sono accorsi volenterosi che si calano giù per tentare di salvare i fratelli, pur sapendo che potrebbero non ritornare più anche loro. Attorno alla miniera, centinaia di persone attendono da ore, ormai da giorni. Hanno il proprio uomo, il proprio figlio sotto i loro piedi, consunti in una lenta, orribile morte. E non si può far niente, niente. Re Baldovino e il primo ministro Van Acker accorrono a Marcinelle. Niente, non si può far niente, se non dire parole di conforto e forse dare assicurazioni per il futuro. Ma ai morti le parole non servono più.
Quello avvenuto l'8 agosto 1956 nella miniera del Bois du Cazier di Marcinelle è uno dei più gravi incidenti nella storia mineraria del Belgio e dell'Europa. E infatti, il Parlamento europeo ha chiesto che l'8 agosto diventi la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. Marcinelle però è diventata anche un simbolo dell'emigrazione italiana, un simbolo di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario. Non sono tante le persone ancora in vita che hanno assistito a quell'evento tanto drammatico, e più in generale non sono tante le persone ancora in vita che hanno attraversato quel periodo storico cominciato subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lino Rota, a 97 anni compiuti, è una di queste persone. Lino è uno degli ultimi minatori e questo podcast nasce per dare loro voce. Io sono Paolo Riva, faccio il giornalista e insieme al fotografo Diego Ravier lavoro sulla memoria dei minatori italiani in Belgio dal 2015. State ascoltando Gli Ultimi Minatori, un podcast dell'Associazione Nembresi nel Mondo, prodotto da Intrecci Media con il contributo di Fondazione Cariplo.
Aggiungiamo che la parte del montaggio è cura di Angelo Miotto. Questo è il podcast Gli Ultimi Minatori, sono 4 puntate, potete ascoltarlo su Spotify e su altre piattaforme. Traditi dalla fretta torna domani con nuovi racconti. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
Warm in your love, then you softly leave, and it's me.